Io ho aderito senz'altro all'invito di Fabio di scrivere l'introduzione al libro e di essere qui stasera, non soltanto perché con Fabio condivido ormai oltre mezzo secolo praticamente di militanza politica, ma io ho fatto il ferroviario come lui e quindi la militanza nell'ambito del circolo Montesacro, ma anche nell'ambito della categoria in cui insomma ci siamo a lungo impegnati, non so se con ragione o no, insomma, ma questo è poco importante. Quindi, e ho aderito anche perché questo piccolo libro di Fabio praticamente fa una sorta di fotografia di una comunità di famiglie di ferrovieri che abitavano nelle palazzine a cui lui fa riferimento, in via Prenestina numero, via Scalo Prenestino numero, vabbè, insomma, passando per quella via là sotto si vedono perché sono alte, no? Proprio all'altezza del ponte sul quale passa la ferrovia che viene da Avezzano, da Sulmona, e che porta a Tiburtina e a Termini in pratica. Quindi una forma interessante di una comunità di famiglie con questo rapporto speciale di carattere solidaristico, di prossimità a cui faceva riferimento Fabio. E ho aderito anche perché io questo tipo di clima, scusa Fabio, questo clima di clima, di dimensione, l'ho anche vissuta io sul stesso, perché come lui io ho vissuto praticamente quasi tutta la mia vita, abito ancora lì, nell'ambito di una alcune palazzine che si trovano proprio al centro di uno scalo ferroviario, Roma Smistamento, quindi sulla Salaria davanti all'aeroporto dell'Urbe. Quindi anche io da ragazzino, poi negli anni successivi, insomma, so di che cosa si parla, perché anche laddove sono cresciuto io, insomma, c'era rapporto fra non soltanto i compagni di lavoro, ma tra le famiglie di ferrovieri era un rapporto di cui anche io porto un ricordo nostalgico, insomma, perché particolarmente caldo, diciamo così, no? Allora, quando Fabio però mi ha chiesto di intervenire, io dico, vabbè, che cosa potrò fare? Forse ho pensato che potevo, con questo mio breve intervento, ho preso in realtà un mare di appunti, perché diversi anni fa, forse 20 o 30, io mi occupai un po' di storia delle radici, diciamo così, del movimento sindacale ferroviario, dall'epoca del mutualismo della seconda metà dell'Ottocento in poi. E poi adesso, dopo 30 anni, ho ripreso un po' in mano queste cose per l'occasione della presentazione del libro di Fabio questa sera. Quindi in realtà ho preso un mare d'appunti per voler dimostrare due cose, che la solidarietà di questa comunità di cui si parla nel libretto è un fatto che ha radici lontane, che appunto, come accennavo, risale almeno alla seconda metà dell'Ottocento, alla nascita delle società di mutuo soccorso, quindi 1862 per esempio nel caso dei ferrovieri a Torino, e anni successivi. Quindi primo elemento, le radici di questo, diciamo, legame di solidarietà anche di carattere corporativo tra ferrovieri. Secondo elemento che volevo mettere in luce, in evidenza, è come anche l'azienda delle Ferrovie dello Stato, dopo il 1905, 6 e 7, quando si completa l'opera di statalizzazione delle ferrovie, ebbe una politica sociale, ecco, di carattere sociale, rivolta proprio alla categoria dei ferrovieri, nell'ambito dell'organizzazione innanzitutto nell'ambito della costruzione di alloggi per ferrovieri, come quelli a cui fa riferimento queste palazzine di cui parla Fabio. Invece nel mio caso, cioè nel caso di Roma Smistamento, che costituiva il più grande impianto ferroviario dell'Italia centrale negli anni della Seconda Guerra Mondiale, ecco, i palazzi in cui ho abitato io, anche lì una comunità di un centinaio di famiglie, quindi più grande di quella del pavimento Fabio, furono costruite e ultimate nel 1939, a ridosso proprio della Seconda Guerra Mondiale, perché appunto lo scalo ferroviario così ampio era funzionale alla necessità, insomma, di trasporto di merci, anche di... Vabbè, io non so se riuscirò però a parlare di queste due cose così complicate. Mi conforta il fatto che qui ci sia Claudio Nadolli, perciò se io dirò delle cose non proprio precise, lui, insomma, è invitato a correggermi senz'altro. No, allora io comincerei subito dicendo due cose. Una l'ho già detta. 1862, nasce a Torino la Filantropica, società di mutuo soccorso tra ferrovieri, il cui scopo è quello di sovvenirsi nelle necessità della vita, massimamente quelle impreviste e ineluttabili, grazie al pagamento di una modica quota settimanale, cioè un gruppo praticamente di ferrovieri che mette una quota settimanale per assicurarsi, questa era la finalità prioritaria, il pagamento del funerale in caso di decesso, perché le famiglie non potevano fare fronte. E quindi si costituisce una società di mutuo soccorso, bene, insomma, con questo, una cassa che per il momento appunto interviene in e che poi nel tempo si evolve, perché queste casse diventeranno anche casse di resistenza, cioè interverranno dopo, successivamente, anche per sostenere scioperi del personale in varie circostanze. Primo episodio. Secondo episodio che mi piaceva ricordare di corsa proprio qua, 1863, siamo a Napoli, siamo alle officine di Napoli Pietrarza, sulla linea ferroviaria Napoli-Portici, che voi sapete è stata la prima linea ferroviaria d'Italia, 1839, in ambito Stato Regno delle Due Sicilie. Allora, alle officine di Napoli Pietrarza nel 1863, ha luogo quello che viene considerato il primo eccidio proletario della storia, perché sciopero e segue l'eccidio, perché lo sciopero era illegale, quindi era un reato represso col codice penale, non era solamente, diciamo così, l'evento che portava quasi sempre al licenziamento, ma anche, comunque vabbè, sciopero delle officine del Napoli Pietrarza nel 1863, quindi c'è già il Regno d'Italia, e queste officine sono state affidate per il momento a tale cavalier Giacomo Bozza, che vabbè, scatta, cioè, interviene praticamente un reparto di fanteria che sta a Napoli, 7 morti, anche colpiti a colpi di daga, 20 colpi di spada, questi operai scappano fin sulla spiaggia di Napoli Portici e vengono inseguiti praticamente a 7 morti. Allora, due eventi, no? Da una parte l'organizzazione a Torino senza lotta, si tratta di dall'altra una lotta senza organizzazione, insomma, perché poi la conclusione, insomma, però questo per dire, questa è l'età in cui crescono diciamo questi sodalizi di mutualità, non soltanto ovviamente nei ferrovieri, ma sempre, quasi sempre su base locale, diciamo, anche nelle altre categorie, i tessi. Parliamo di un'epoca in cui non esiste la previdenza, non ci sono le pensioni, non c'è l'indennità di malattia, se tu stai male semplicemente non guadagni niente, le ferie, l'assistenza mutualistica, tutte cose che non esistevano. Dunque, voglio dire, da qui la necessità di avere società di mutuo soccorso, cioè che intervenivano per aiutarti nel caso in cui, per esempio, venivi licenziato oppure morivi e bisognava pagarti il funerale, come dicevo prima, no? Lo sciopero era ancora un reato penale, lo statuto albertino aveva consentito che si costituissero le prime società di mutuo soccorso, ma lo sciopero no, non si poteva fare, cioè era perseguito. E quindi insieme nascono le cooperative di consumo e soprattutto di lavoro, anche bracciantili, perché insomma è un'epoca molto, diciamo, ricca dal punto di vista qui ci sono i prodromi, le radici della nascita successiva del sindacalismo, non solo ferroviario. Vabbè, insomma, io cerco di andare avanti un po' così, dire che per esempio nel 1889 il codice Zanardelli in effetti modifica il codice penale cancellandolo il reato di sciopero sul piano penale, sempre perseguibile con licenziamento e sanzionabile amministrativamente, no? Soprattutto nel caso degli scioperi da parte di categorie del pubblico, che rendevano un pubblico servizio, naturalmente, soprattutto. E quindi in qualche modo si ammorbidisce diciamo così, la repressione dello sciopero, ma insomma, vabbè, inutile che. Ma insomma, 10 anni dopo, per esempio durante nel 1898, quando si ha la famosa crisi di Bava Beccaris, la protesta popolare contro il rincaro del pane, eccetera, per esempio il marchese di Rudinì, il governo in carica, militarizza i ferrovieri, impone lo stato d'assedio, cioè il clima era questo. Quindi, vabbè, scusate se io mi dilungo un po'. I ferrovieri appunto arrivano al 1905, anno in cui si ha la statalizzazione delle ferrovie, che li mette in una condizione di formidabile potere. Sono l'unica categoria del paese che dipende da un unico datore di lavoro, cioè non è il caso degli edili o dei tessili, centinaia e centinaia di opifici o di cantieri. Qui si dipende da un unico datore di lavoro, è una cosa che conferisce ai ferrovieri a grande capacità rivendicativa, perché è evidente, insomma, tutti quanti da Messina a Trento praticamente dipendono da un'unica grande azienda. Quindi nell'ambito di questa grande azienda ci si può, prima di allora, accenno solamente al fatto che in seguito alla legge cosiddetta della convenzione 1885 le ferrovie dipendevano invece da tre grandi, diciamo la gestione delle ferrovie, da delle tre grandi società di carattere privato, dietro le quali c'erano consorzi di banche, ma insomma è inutile che vanno, la rete Adriatica, la rete Tirrenia, e quando si arriva alla nazionalizzazione appunto si può effettivamente. Nei ferrovieri ci sono sempre state, sempre, fino ai giorni nostri, due tendenze, diciamo così, nel sindacalismo ferroviario. Una di, in qualche modo, una di carattere apertamente corporativo. Cioè, il sindacato ferroviario italiano viene fondato nel 1907, prima dello SPI, prima il sindacato dello SPI. Erano state costituite altre associazioni ferroviarie, ma finalmente nel 1907 si realizza un'unica organizzazione dei ferrovieri, dentro la quale sono due tendenze: una che dice i ferrovieri devono guardare a loro stessi, non ci importa niente di condividere col resto del movimento operaio le battaglie generali, no? E l'altra invece più sensibile, più prossima anche al mondo, al Partito Socialista intanto, che è stato fondato ormai nel 1892, più sensibile, che ritiene che i ferrovieri facciano parte di un unico grande esercito proletario. E dunque, ciò nonostante, il sindacato dei ferrovieri italiani non aderisce alla CGIL, è singolare questa cosa, cioè, diciamo così, come dire, di fronte alla costituzione della CGIL nel 1906 e dall'altra parte qualche anno dopo Vannoio, immagino, vedo un po' di facce, scusate, molte cose insieme è difficile portarle a sintesi, però insomma il signor Ferroviario non aderì alla CGIL, come non aderì all'Unione Sindacale Italiana di stampo anarchico, sindacalista rivoluzionario, cioè mantenne e naturalmente fu costretto a mantenere un'autonomia da tutte e due le grandi centrali sindacali, proprio per conservare la propria unità interna, perché vi erano spinte al proprio interno che muovevano nelle diverse direzioni, solo a quel prezzo. E questa è stata la cosa. Beh, vorrei solo dire, vi leggo una cosa singolare, cerco di un po' di corsa, di dire, adesso vorrei dirvi, all'interno di un'officina ferroviaria, qua parliamo di ferrovieri, parliamo di cose, di un universo di mestieri, tutti diversi tra di loro, perché naturalmente ci sono i capi stazione, ci sono quelli che portano il treno, ci sono gli operai, c'è il personale viaggiante, ci sono i capi gestione, gli impiegati, cioè, ma sentite all'interno di un'officina quante categorie, siamo nel 1892-95. All'interno di un'officina ferroviaria c'erano montatori, calderai, ramai, tornitori, aggiustatori macchine, elettricisti, orologiai, attrezzisti, fonditori, fucinatori, falegnami, tappezzieri, ottonai, verniciatori, montatori di ruote, aggiustatori di molle, eccetera, potrei continuare, cardatori, untori. Allora, era un caleidoscopio pieno di sfaccettature, di mestieri, che era difficile portare a sintesi, perché quando facevi poi una piattaforma rivendicativa era difficile dire se un macchinista doveva prendere 2,50 e un operaio 2,40, e poi nel caso dell'operaio quale operaio, visto che il caleidoscopio era così. E qui c'è una tabella di proposte, 2,60 per i manuali d'officina, 2,70 per il capo squadra operai, ma era difficile fare una piattaforma.
Sì. I testi, cioè non è che quello che faceva la serie era
per esempio il tappezziere, perché le carrozze ferroviarie avevano anche bisogno di...
Ok, però era una categoria, cioè il tappezziere era dentro, diciamo, una categoria specifica.
Sì, erano gli operai dell'officina. Operai dell'officina, personale viaggiante, personale di stazione, perfino il personale navigante, si è accennato a Messina, no? E quindi... Questo per dire la difficoltà di comporre tutte queste in un ambito unitario. Adesso sarà impossibile fare la storia dell'organizzazione, perché veramente... vorrei però, ecco, accanto a queste cose, a proposito, di dire che negli anni successivi alla statalizzazione delle ferrovie, in particolare a partire dal 1907 in poi, in un clima evidentemente diverso, adesso che era stato istituito un nuovo consiglio d'amministrazione di queste azienda delle ferrovie dello Stato, insomma, dispose una serie di provvedimenti verso gli agenti, i propri agenti a cui accennavo prima, cioè allora costruzione di case, per esempio, di alloggi nel 1900, eccolo qua, 7, la legge numero 533 programmava la costruzione di case economiche per i ferrovieri, per il quale fu previsto un fondo speciale di 30 milioni di lire, siamo in metà giolittiana, e quindi questo è assolutamente da rilevare. E vengono costruite una serie di fabbriche, complessivamente 2791, assegnati soprattutto una serie di provvedimenti di questa natura, che non riguardavano poi solo, pensate che per esempio l'azienda delle ferrovie concedeva sussidi ad agenti, alle loro famiglie che abitavano in località disagiate, perché per esempio immaginate le case cantoniere in Calabria, dove, lì a binario unico, dove non arrivava manco l'acqua, non c'era l'acquedotto, infatti c'era un treno che faceva tutte queste case cantoniere per scaricare l'acqua praticamente al personale, gli assuntori che erano impegnati sostanzialmente. Ma poi anche, per esempio, era previsto di mantenere, parliamo sempre nel 1910, i 100 figli di agenti ferroviari praticamente morti in servizio nel convitto di Veroli a Frosinone, in provincia di Frosinone. Venivano pagate le scuole di lingua italiana a Chiasso, a Modan, a Roma la scuola Alfredo Baccarini era sovvenzionata dall'azienda delle ferrovie dello Stato, in tutta un'altra serie di località che non vi leggo, in minori della Calabria, insomma, ecco, per dire che già allora potrei andare avanti ma non voglio tediarvi ulteriormente. Poi vorrei dire che questa politica si rafforzò dopo la Grande Guerra, cioè di interventi, di provvedimenti a favore degli agenti, dei figli degli agenti. Perché? Perché i ferrovieri partecipavano, insomma, dentro il loro contributo, il loro tributo alla Grande Guerra, nel senso che non solo perché furono richiamati alle armi circa 15.000 ferrovieri giovani, che evidentemente, ragazzi, se la faccio lunga, però è un po' lunga, vado avanti, che dite? Continuerei per dire ma per esempio furono mobilitati nella categoria che a quel tempo diciamo aveva un totale 130.000 ferrovieri, 70.000 ferrovieri furono mobilitati per sostenere lo sforzo bellico nelle regioni dell'Italia del Nord-Est. Si trattava di portare treni e treni di armamenti, di militari, artiglierie, cannoni, affusti, verso il fronte, verso Lisonzo, verso Udine, verso Belluno, e in questo l'attività delle ferrovie e dei ferrovieri fu importantissima, pagavano un forte contributo, come dicevo, non soltanto perché oltre 1.000 ferrovieri morirono, dei 13.000 chiamati a prestare servizio, morirono, ma perché anche in questa opera che veniva fatta dietro le linee svolsero un ruolo di fondamentale importanza. Pensate che dopo la rotta di Caporetto, praticamente in 10 giorni verso il Piave, i ferrovieri dovettero trasferire un milione di persone che raggiungevano le retrovie, raggiungevano il Piave, dove si sperava poi di... E quasi sempre i ferrovieri, scusate, fatemela dire questa cosa, i ferrovieri da Udine, da, c'è un caso, Montescritto, erano sempre gli ultimi a lasciare la stazione, cioè gli austriaci arrivavano in città, avevano dovuto trasferire verso il Piave praticamente i materiali, gli uomini, l'ultimo treno era per i ferrovieri, cioè, salivano e cercavano di andare via quando praticamente il nemico era alle porte, stava dentro, insomma, e quindi questo contributo fu in qualche modo anche riconosciuto dopo la Grande Guerra, nel 19 e nel 20, questi provvedimenti di carattere sociale, politica abitativa, istituzione della provvida di cui tu parli nel libretto. La provvida è stato questo istituto praticamente nato proprio nell'ambito del Ministero delle, forse già allora si chiamava, delle comunicazioni, praticamente là dove sta adesso il Ministero dei Trasporti, perché praticamente l'azienda mise istituì questo diciamo ente al proprio interno che comprava praticamente merci, generi alimentari a prezzi ribassati e a cui potevano accedere i ferrovieri, mettendo a disposizione tutto il primo piano di Villa Patrizi, cioè magazzini, mezzi per trasportare queste merci, cioè ecco, quindi anche in questo senso. Poi arriva il fascismo, non parliamo della politica di repressione, che sapete che i ferrovieri pagavano anche qua un prezzo alto, avendo peraltro un prezzo alto le ferrovie vennero commissariate, azzerato il consiglio d'amministrazione, affidate a un fascista della prima ora che si chiamava Torre, il quale licenziò 40.000 ferrovieri subito nello spazio di 4-5 anni, tutti quelli che avevano preso parte allo sciopero dell'agosto del 22 dell'alleanza del lavoro, con cui si era cercato di fermare lo squadrismo. Quindi il fascismo, insomma, costituì l'Associazione Nazionale Ferrovieri Fascisti, alla quale praticamente dovevi essere obbligatoriamente iscritto, soprattutto se volevi avere assegnato un alloggio, e dovevi essere istituì la milizia ferroviaria all'interno, nell'ambito della, cioè 14.000, contava 14.000 uomini, 4.000 ferrovieri distaccati al ruolo di vigilanti intanto della circolazione ferroviaria, eccetera, ma anche a un ruolo di repressione nei confronti di chi aveva manifestava diciamo un'opinione diversa e quindi, cioè dell'attività. Quindi istituzione del dopolavoro ferroviario 1925, qui vorrei dirti una cosa a proposito degli orti molto carina che ho trovato su questo libro di cui mi ero occupato pure io al suo tempo. Quando fu istituito il dopolavoro ferroviario 1925 alle dipendenze del direttore generale delle ferrovie, furono anche aperte delle sezioni agrarie del dopolavoro ferroviario e furono messi a disposizione degli agenti circa 900 ettari di terreno adiacenti i fabbricati ferroviari, quindi l'orto, che c'è, gli orti di cui parlo io derivano da questa cosa qua, 900 ettari, oppure nell'ambito delle stazioni, degli impianti, delle linee, insomma, e quindi aperte sezioni di apicoltura, conigliocultura, di avicoltura, nell'ambito del dopolavoro ferroviario che sosteneva questa attività così di paracontadina, diciamo così, va. Vabbè, potrei anche vado avanti perché non. No, ma allora posso finirla qua, però in altre due cose ve le devo dire perché non si può non dirle. Cioè nessuno può fare in mezz'ora, no Claudio tu mi conforterai, ma nessuno può fare in mezz'ora una storia del sindacalismo ferroviario, bisognerebbe fare tre incontri minimi. Nessuno mi ha chiesto, dice lui, vabbè, c'ha ragione, posso anche interrompere troncando, però mi sembrava di sostenere in qualche modo. Ecco, no, l'ultime
due cose, dimmi.
Tre.
Tre.
Dimmi.
Qualcosa sul libro vorremmo sapere.
Esatto. Leggetelo, leggetelo, io vi invito a leggerlo, si legge in poco tempo. E il libro di Fabio, forse Fabio avrebbe voluto anche, diciamo, parla di queste quante famiglie erano nel complesso, 16 famiglie abitanti in queste due palazzine, 16 famiglie di ferrovieri, appartenenti tutti, diciamo, al mestiere, alla specialità degli impianti elettrici, alla divisione impianti elettrici, quindi le linee elettriche a 3000 volts da costruire sulla linea a binario unico ancora a Roma, Avezzano, Sulmona, la linea fra l'altro in salita, perché in Abruzzo ce l'ha in salita, da Mandella in poi ci voleva la doppia trazione, una locomotiva avanti e una dietro se dovevi salire con i treni merci, quindi era particolarmente importante realizzare questa linea elettrificandola. Questo gruppo di ferrovieri ebbe questi alloggi e Fabio descrive, avendoli intervistati, non gli agenti che ottenevano, ma i loro nipoti o figli, praticamente rappresenta questo clima di collaborazione, solidarietà che legava queste famiglie, le quali condividevano le cose che diceva Fabio, vedevano l'unica televisione che era stata comprata, non so da quale famiglia, tutti andavano lì, c'era un forno, giocavano alle bocce, gli orti, si ritrovavano negli orti intorno a queste case. Questo clima è ben rappresentato in questo libro di Fabio. Ma io, come vi dicevo all'inizio, lo conosco bene perché in un altro ambito che non era questo, anche io ho vissuto, ecco, perché a Roma in effetti non era quello l'unico contesto di famiglie ferroviarie, furono da Via dei Ranni, per esempio, insomma, soprattutto in prossimità degli impianti ferroviari, a Via Castel Bolognese, stazione di Trastevere, Via dei Ranni, San Lorenzo, Via Prenestina, Casalbertone, Roma smistamento. Nel dopo, secondo dopoguerra il villaggio Angelini a Valmelaina, il ministro dei trasporti Armando Angelini costruì sempre anche qui con un provvedimento, ma alloggi per i ferrovieri, famiglie ferroviarie. E ecco, questo è il, finisco per dire, vabbè, no, lo faccio finita qua, poi se vi sarà qualche cosa che avete piacere di approfondire o conoscere insieme, volevo anche parlarvi, accennare al secondo dopoguerra, alla ricostituzione del sindacato ferroviario italiani 1944 a Bari, gennaio 44, prima ancora che a Roma si costituisse la CGIL. Nell'Italia liberata del sud, i compartimenti di ferrovieri del sud, quindi Sicilia, Calabria, Puglia, eccetera, si trovarono a Bari e ricostituirono il sindacato ferroviari italiani, anche lì litigando al loro interno, perché tra le due tendenze, quella che non va. Nel 47-46 l'80% dei ferrovieri era iscritto al sindacato ferroviari italiani, CGL, si fece la scelta di aderire alla CGL. Il 98% del personale di macchina, macchinisti, aiuto macchinisti e fuochisti, erano iscritti al sindacato ferroviari CGL. Si chiese subito la riassunzione dei ferrovieri antifascisti che erano stati licenziati durante il fascismo e la si ottenne. Anche mio nonno, si chiamava Ermogene, era stato licenziato nel 24 perché aveva fatto lo sciopero dell'Alleanza del Lavoro è stato riassunto nel 44, 20 anni dopo, già vecchio, a fare il macchinista a vapore, era uno strazio, non so come si poteva. E poi immaginatevi le linee distrutte dai bombardamenti, gli impianti, le macerie, ricostruite col lavoro volontario dei ferrovieri che si fermavano oltre l'orario di lavoro per ricostruire le condizioni della circolazione ferroviaria, e lo fecero in 3 o 4 anni, insomma praticamente fu ripristinato quasi completamente. Altre cose potrei accennare: il 48 è l'anno della scissione sindacale, no? Della CGIL, nasce la CISL, il sindacato ferroviario pure, c'è cioè il gruppo dei cattolici che fuoriesce dallo SFI e fonda l'altro sindacato di matrice cattolica, ma lo SFI è prevalente fino alla fine. Mi guardi male, evidentemente devo veramente chiudere, mia moglie mi guarda male,
se no, no, se, aspetta.
Te la faccio finire.
Va bene.
Grazie per la pazienza.
Allora,